sono Don Arturo Cristani, sono responsabile della Casa del Giovane di Pavia, che è quest'opera nata nel 1971 per appunto l'intenzione, la scelta e così la vocazione di Don Enzo Boschetti, questo sacerdote di cui stasera vi parlo e che vedrete, ecco, insomma, una figura abbastanza particolare, poco nota dal punto di vista mediatico, ma neanche tanto, perché se poi cercate su internet trovate, ci sono tanti rimandi, perché è una figura un po' così, che non appare, però c'è. Ecco, uno stile che potremmo riassumere, il Don Enzo aveva questo taglio qua, ecco, di essere molto discreto, ma presente, operativo, concreto. E appunto nel 71 fondò questa opera, Casa del Giovane, e poi vi racconto un po' com'è nata, così capirete. Ma ringrazio anche per l'invito, perché è un assist non da poco, anche solo pubblicare la vostra locandina, perché stiamo raccogliendo tutti i segni di fama di santità attuali dal 2014 a oggi riguardanti Don Enzo, perché abbiamo presentato a Roma la Congregazione per le Cause dei Santi la Positio sulla vita e le virtù di Don Enzo nel 2014 e ci hanno chiesto di aggiornarla perché probabilmente entro l'anno prenderanno in mano e studieranno la Positio in congregazione, quindi con forti probabilità che nell'anno prossimo vengano proclamate le virtù di santità, che pare siano abbastanza evidenti e non ci dovrebbero essere problemi. Però appunto è un passaggio in più di questo iter della causa di beatificazione che è iniziato nel 2006 ma che di fatto è diventato concreto, ecco, in questi ultimi anni con la presentazione della Positio eccetera. E dicevo appunto è un bell'assist perché mettere Don Enzo con Don Milani e con Don Mazzolari, figure di questo genere stimatissime dal Don Enzo stesso, qui appunto dove Don Orione vive ancora, opera concretamente, ecco, è come dire, ecco, Don Enzo continua questa scia, no? Questa scia di santità con le caratteristiche che lo contraddistinguono, ecco, questa figura che appunto poi dopo vi racconto un pochino di lui. Vi spiego cos'è la Casa del Giovane. Non ho portato giornalini eccetera, poi potete andare su internet e vedere tutto, oppure Don Patrizio può fare la scorta quando torna ancora magari da queste parti partendo da Pavia per non riempire troppa roba. Ma la Casa del Giovane di Pavia è una comunità che nasce attorno a una vocazione di servizio che noi definiamo di condivisione, servizio di condivisione, cioè praticamente si occupa di accogliere ragazzi giovani con problemi di dipendenze, mamme straniere con bambini, centri diurni per la salute mentale e minorenni, bambini piccoli, ecco, comunque non maggiorenni, che hanno varie forme di disagio, per cui mamme e minori spesso sono stranieri, le tossicodipendenze che sono la principale forma di disagio che Don Enzo ha raccolto negli anni 70 sono tutti italiani invece, e la salute mentale, ecco, sono realtà di persone che abitano in Pavia e che hanno questi problemi. Questa comunità ha questa caratteristica, ecco, che è nata appunto da un'esperienza di condivisione. In poche parole sono tutte comunità che accolgono questi ragazzi, ma gli operatori responsabili vivono con loro come scelta di vita, insieme a tanti operatori, educatori che operano e portano avanti il servizio, perché come comunità attualmente ormai da 20 anni siamo accreditati anche col servizio sanitario, eccetera, collaboriamo con le varie istituzioni per questo tipo di accoglienze, ma manteniamo questo stile di famiglia, la Casa del Giovane, e quindi comunità con 10-12 ragazzi al massimo, 15, con uno stile familiare, con un'attenzione molto forte alle relazioni, all'accoglienza, all'educare, secondo uno stile potremmo dire salesiano, ecco, dove al centro non c'è la regola, il controllo e la punizione eventuale, ma c'è la relazione, il camminare insieme, il condividere, con ecco, ormai svariate alcune decine di anni di esperienza, e con questa caratteristica, ecco, di essere molto comunità, ecco, quindi dove tendenzialmente operatori responsabili vivono e condividono la quotidianità dei ragazzi, ecco, non sono il primario dell'ospedale che non vedi mai, poi c'è il medico, poi c'è l'infermiere, poi c'è con questi livelli così marcati, ma con questa semplicità di vita, di accoglienza e di condivisione dentro un cammino e un percorso educativo con tutte le sue particolarità e le sue specificità, quindi ci sono gli psicologi, ci sono gli psichiatri dove serve, ci sono gli educatori, ma con questo taglio, ecco, di condivisione di vita, ecco, di famiglia, dove le diversità servono e ci sono, ma per promuovere la crescita di chi fa più fatica, come dovrebbe essere in una famiglia. Ecco, questo stile è molto semplice, però ecco anche molto competente, per cui ormai sono, credo sia una delle prime comunità che si è occupata di tossicodipendenza, perché nel 1971 non so chi, forse Don Ciotti a Torino, si occupava di qualcosa del genere, ma sulle dipendenze le grosse comunità e le grandi comunità si sono attivate tutte nella fine anni 70 e primi anni 80, San Patrignano e quant'altro. Quindi con una grossa esperienza su questo campo e con anche l'attenzione a formare volontari, educatori, giovani a un servizio e a una vocazione di servizio, perché l'idea di vocazione che Don Enzo aveva era non solo o non quella, diciamo, strutturata dentro dei percorsi canonici, anche quella, io sono sacerdote, abbiamo altri sacerdoti in comunità, ci sono delle sorelle, dei fratelli consacrati, eccetera, ma la vocazione è la vocazione delle persone, dei credenti, dei figli di Dio, dei battezzati, quindi i laici, i volontari, i ragazzi, gli studenti, eccetera, attorno a un unico ideale che è quello appunto del servizio come stile di vita, che nasca però, e questa è una delle caratteristiche che poi spiegherò meglio, da un'esperienza di fede e un'esperienza di preghiera. Una delle caratteristiche principali del Don Enzo era proprio questa. Non puoi amare se non fai esperienza di essere amato da Dio, altrimenti ti impegni, fai dei grandi sforzi, fai delle opere buone, ma quando arriva il momento in cui devi veramente incontrare l'altro o condividere quella difficoltà, quel problema o esserci e basta, se non hai una radice più profonda ti stufi, ti stanchi, lasci perdere, non ne vedi il senso. E dall'altra ecco questa caratteristica di essere comunità, quindi di condividere, di servire insieme. La persona di Don Enzo ha una storia un po' particolare, prima di raccontarvela però vorrei farvi sentire un 10 minuti, 12, di una sua meditazione ai giovani, perché ecco questa caratteristica che lui ebbe sempre, ne parlavo anche l'altro giorno quando abbiamo fatto l'incontro con i sacerdoti, quest'anno la Chiesa si raduna per ragionare, per parlare, per confrontarsi, per aggiornarsi e ascoltare il mondo dei giovani con questo sinodo a ottobre, giovani fede e discernimento, le scelte della vita. Pensando all'esperienza di Don Enzo, ecco, era interessante perché è stata un'esperienza che ha funzionato, perché l'accoglienza dei giovani con disagio era in parallelo anche l'accoglienza di giovani che desideravano aiutare, obiettori di coscienza, volontari. E in questo incontro Don Enzo ci metteva momenti di preghiera, situazioni di confronto col Vangelo, con la vita, con le questioni importanti della vita, i valori grossi della vita, e proponeva questi momenti di preghiera, di riflessione su di te, sulla vita, sul senso di quello che vai a fare. E capite, ecco, in quegli anni per dei giovani che già si coinvolgevano e si impegnavano per aiutare concretamente gli altri, facendo qualcosa di concreto, questi momenti di dove ti fermi, dove rifletti, dove ascolti, dove guardi un po' più dentro, dove intuisci che quello che fai è collegato a qualcosa di più grande di te, erano il luogo dove poi le persone facevano anche delle scelte. Per cui una delle caratteristiche appunto di Don Enzo è che è stato un fondatore, ha operato per i poveri, ma ha generato anche una fraternità di vocazioni attorno allo stesso carisma. Appunto siamo 6 sacerdoti, 5 sorelle consacrate, 2 fratelli consacrati e alcuni laici sposati che partecipano della medesima fraternità e della medesima vocazione, insieme a tanti altri volontari educatori. Ma con una scelta di vita, noi facciamo le promesse ogni anno al Vescovo in questa associazione privata di fedeli, ecco, una realtà piccola per certi versi, perché non siamo decine e decine, ma con questa caratteristica, ecco, di aver colto in un'azione di condivisione, di solidarietà, di carità, un mistero più grande, una presenza più grande, insomma il povero non soltanto come il destinatario di un aiuto perché poverino, lui non ce la fa, ma come Papa Francesco lo ripete spesso, un luogo teologico, la presenza di Dio, no? O comunque sia l'occasione provvidenziale per crescere te, per vivere il Vangelo, ecco, non perché usi il povero, ma perché il povero ti chiede di aprire il tuo cuore, di aprire i tuoi orizzonti, di non far finta che non ci sia, no? Uno dei grossi temi di oggi nella cultura, no? È che se non ci fossero tante persone sarebbe meglio, non ci sarebbero tutti i problemi che invece ci sono, profughi, persone che stanno male, i piccoli, i giovani con tutti i problemi che hanno, e se non ci fossero staremmo tutti meglio, no? Cioè con questo concetto che in teoria tutti stanno bene, poi c'è qualcuno che invece non ce la fa e quindi bisogna curarlo. Ecco, Don Enzo è un'altra categoria di sguardo, che è poi quella del Vangelo, no? Che siamo un po' tutti poveri, siamo un po' tutti strani, siamo un po' tutti. C'era una volta un convegno sulla salute mentale, avevano preso uno slogan che era perfetto. Diceva, sapete, la salute mentale, insomma, chi ha problemi di testa, un po' matti, no? Lo slogan era questo: da vicino nessuno è normale, perché se guardiamo tutti siamo un po' così, no? Poi c'è chi ha avuto la fortuna di essere stato cresciuto, educato con una figura eccetera, di integrare le proprie dimensioni, però le emozioni, l'angoscia, la paura, la disperazione, la depressione, l'ansia, tutte ste robe che in quegli ambienti lì dove si curano le malattie mentali sono tutte ben canalizzate, sono le terapie e quant'altro, ma chi è che non ce li ha? Chi è che un bel momento non si alza la mattina con un problema più grosso di lui e dice non la fa più, oppure non so perché vado avanti a fare le cose, no? Quanti giovani che studiano, lavorano, fanno tutto, ma poi gratta gratta senti c'è dentro un vuoto, che forse stanno meglio quelli che si vede che non stanno bene ma lo sanno, no? Ecco, per dirvi. Allora, ecco, questo tipo di lettura dove la fragilità, la povertà è una ricchezza, perché fa vedere a tutti che siamo umani, che abbiamo bisogno gli uni degli altri, ecco, Don Enzo l'aveva capita bene. Quindi le comunità non sono solo per chi non ce la fa, ma sono per chi vuole vivercela bene la vita e vuole farcela bene a vivere la vita, no? Dicevamo ancora stamattina ragionando con degli educatori, le comunità sono luoghi di accoglienza del disagio, ma luoghi dove l'umanità è aumentata. Oggi si parla tanto di realtà aumentata, no? Te vai in giro col cellulare, inquadri di qui e ti dicono già tutto, sei già dove sei, ti aumenta la realtà, no? La tecnologia, perché tu puoi accedere più velocemente a tutte le notizie, le informazioni. Ecco, le comunità aumentano l'umanità, no? Te impari a stare con chi è diverso da te, impari ad accogliere la sua povertà, perché tu magari ce n'è un'altra e non quella, però scopri che siamo tutti bisognosi di essere riconosciuti, di essere ascoltati, di avere degli amici, di poter voler bene, essere voluti bene e di essere insieme e non da soli, che è l'altra grande malattia del nostro tempo, no? Qua non ci sono tanti giovani, ma se voi parlate con chi è under 30 di età, la solitudine è una questione grossa, pur essendo connessi a mezzo mondo, no? Star da soli fa paura e dall'altra però si sentono soli o non capiti. Ecco, allora, volevo farvi sentire un pochino, se si riesce, con i nostri strumenti, altrimenti lo giro un po', è un inizio di una meditazione fatta dai giovani che si erano avvicinati alla comunità nel 1900, mi pare, 91, credo.
Abbiamo questo bisogno della parola di Dio, però sentiamo anche un attrattivo verso la rilassatezza, verso la superficialità, verso il disimpegno, cercare di essere attento o attenti al massimo a quello che c'è dentro nel nostro cuore, i nostri sentimenti. Cercare di dare un orientamento positivo a tutto il nostro essere. È il cuore, fantasia, immaginazione, intelligenza, ricordi, memoria, tutto. Tutto deve convergere, tutto deve fare il ritiro. Non soltanto un momento di attenzione, ma anche il nostro corpo, anche i nostri occhi, anche il nostro sguardo, anche la nostra vita affettiva, tutto deve essere coinvolto in questa vicenda, in questa esperienza di fede, quale è appunto un ritiro di ricerca vocazionale, che vuol dire cercare la nostra identità, scoprire la nostra strada, vedere cosa il Signore ci chiede, scontrarci con Lui. E perché no? Se necessario dobbiamo anche accettare questo scontro, perché saremo tentati magari di covattare, di adattare la parola del Signore, di relativizzarla, questa parola di Dio. Invece noi non dobbiamo resistere a questa tentazione. Beh, insomma, le parole sono parole, i fatti sono fatti. La teoria è una cosa e poi i fatti concreti, i santi non ragionavano così. Chi ha fatto qualche cosa di buono non ragionava in questo modo. È un modo sbagliato, quello di dire sì, praticamente poi le cose vanno diversamente, praticamente poi non si riesce. Sì, teoricamente è giusto, è bello, è vero. Poi però, quando mi scontro con la mia realtà, le cose vanno diversamente perché la vita ha le sue esigenze, il lavoro ha le sue esigenze, la famiglia ha le sue esigenze, la mia vita affettiva ha le sue esigenze, le amicizie, eccetera, ha le sue esigenze. Ecco, ripeto, chi ha fatto qualche cosa di valido, chi ha fatto delle scelte coraggiose nella vita, non ha fatto queste distinzioni così arbitrarie, così rischiose. Dobbiamo dire, io voglio rispettare in tutto e per tutto questa parola di Dio e voglio viverla, nel limite del possibile, senza scalfirla, senza toccarla, senza minimizzarla. Noi non dobbiamo resistere alla tentazione di minimizzare la parola del Signore, di dire, ma sono cose che sentiamo spesso, ma sono pagine belle, sono pensieri ottimi, però dopo di fatto, no, il Signore ci dà la grazia, non per virtù nostra, ma il Signore ci dà la grazia per non minimizzare, per non relativizzare la sua parola e per realizzarla nella sua pienezza, tenendo conto delle nostre povere debolezze, certo. La traccia per questo ritiro, come sempre, ecco, è la parola del Signore e in modo particolare il Vangelo di oggi che abbiamo già sentito, però che rileggiamo ancora e che poi cercheremo qui attraverso la Bibbia, è Marco 9, 29, 36. Marco 9, 29, 36. Però devo rivederlo ancora. Ostinarci, se così possiamo dire, nel voler capire il più possibile il significato di questo Vangelo, di questa parola, di questa esperienza. Ci vuole proprio questa ostinazione. Magari qualcuno vorrà parlare, parleremo mentre mangeremo. Mangiamo di là con i ragazzi. Non ci sono tutti, per cui probabilmente ci stiamo. Ecco, in qualche modo credo che non sia un problema per voi, tantomeno per noi. L'importante è trovarci insieme, consumare quello che la provvidenza ci dà. Ma appunto nei tempi di silenzio, nei tempi di preghiera, sia pur brevi come sono quelli di oggi, eccetera, perché è un ritiro che ha una durata abbastanza limitata, se vogliamo. Ecco, noi dobbiamo ostinarci nel leggere, nel rivedere, nel risentire questi termini, queste parole, che significati hanno. Queste parole. Cosa dice il Signore a me personalmente? Il ritiro, ecco, è un discorso che il Signore vuol fare a me, ad ognuno di noi, personalmente. Con le nostre difficoltà, con i nostri momenti di ripensamento, lo dice, lo parla a me, io che ho dei momenti di ripensamento, io che ho dei momenti di disagio interiore, io che ho dei rigetti,
tre volte ci sono proprio dei momenti di rigetto, di stanchezza, non voglio sentire più niente, sono stanco di tutto, e anche questo bisogna accettarli, non passivamente. Certo, in quel tempo, dal Vangelo secondo Marco, in quel tempo Gesù e i discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro, perché non voleva? Perché voleva dire a loro qualche cosa di particolare, voleva avere un tempo riservato per loro, per cui noi siamo cristiani come gli altri, però il Signore ci fa questo privilegio di darci un tempo particolare a noi, perché vuol dire qualche cosa che non dice agli altri. E Gesù, ecco, dice, passava attraverso la Galilea e non voleva che fosse, che gli altri lo sapessero, perché voleva istruire i suoi discepoli, voleva comunicare a loro qualche cosa di profondo, perché avevano una missione particolare in rapporto a quello che noi dovremmo fare. Il Signore ci dà anche la grazia, ci prepara. Noi dobbiamo essere sicuri di questo. Io lavoro in quel posto, io sono in quella famiglia, io sono in quel gruppo, io sono in quella parrocchia, e il Signore ci dà l'aiuto, la grazia in rapporto alla nostra testimonianza che dobbiamo esprimere in quell'ambiente in cui veniamo a trovarsi. Dobbiamo essere certi. Istruire infatti i suoi discepoli, diceva loro, per cui anche i discepoli avevano bisogno di essere istruiti, come facciamo noi, è così bello. E dice, una volta al mese io mi trovo per essere istruito, tutti i giorni recito le lodi, ho un momento di riflessione, di preghiera, perché devo essere istruito dalla parola di Dio. Sono continuamente frastornato da tanti richiami, dalla radio, dalla televisione, gli avvenimenti dalla strada, gli avvenimenti dal lavoro, eccetera, eccetera. Sono continuamente disturbato e per cui sento maggiormente il bisogno di essere istruito dal Signore, di essere in qualche modo rimorchiato, recuperato da Lui, farci recuperare dalla parola di Dio, farci recuperare da Gesù stesso. Istruiva infatti i suoi discepoli, diceva loro, cos'è che diceva? Il figlio dell'uomo, ecco, qualche cosa che loro potevano capire, che loro avrebbero poi capito dopo la discesa dello Spirito Santo. Per cui niente di male se noi certe volte non riusciamo a capire. Questo ritiro non riesco a capirlo, però l'abbiamo sentito, però avremmo desideri. In un'altra situazione, fra qualche tempo, può essere che riusciamo a ricordare il senso e il significato di questo ritiro. Per cui può anche essere che ci sia una situazione psicologica nella nostra vita oggi che non ci permette di capire certi termini, certi significati, il senso, diciamo, di certe parole. Non dobbiamo scoraggiarci per questo. Verrà il momento che recupereremo certamente quello che abbiamo sentito, verrà certamente, se c'è da parte nostra questa buona volontà, che nulla vada perduto, niente deve essere perso. Non voglio, ecco, che questa esperienza di ritiro, questa esperienza di oggi sia un'esperienza qualsiasi, qualunquista, no? Deve avere un suo significato per me personalmente. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, ecco quello che gli dice, e lo uccideranno. Per cui presenta, così se così possiamo dire, le credenziali del come essere redentore, del come redimere. Presenta le sue credenziali Gesù, la sua carta d'identità, il significato della sua vita era quello di salvare attraverso il sacrificio della sua vita. Non si può aiutare gli altri e stare comodi. Se noi vogliamo aiutare gli altri dobbiamo scomodarci, non si scappa. Se noi vogliamo dare una mano, se noi vogliamo comprometterci con gli altri, dobbiamo faticare. Senza sacrificio non c'è amore, e senza amore non c'è salvezza, non c'è aiuto, non c'è carità. Ma una volta ucciso, dopo tre giorni risusciterà. Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni. E quello che capita, può capitare anche a noi. Giunse intanto a Cafarnao, e quando fu in casa chiese loro, di che cosa avete discusso? Di che cosa stavate discutendo lungo la via? Ed essi, per cui Gesù era attento a quello che avveniva, Gesù era interessato a queste persone, le aveva chiamati, era preoccupato della loro formazione, della loro crescita. E quello che dobbiamo fare anche noi dobbiamo essere preoccupati della nostra crescita e della crescita anche delle persone che noi avviciniamo, nel rispetto naturalmente di questi individui, di queste amicizie, perché noi non possiamo sostituirci, noi possiamo soltanto proporre delle situazioni, non possiamo decidere noi per gli altri o imporre, però è nostro obbligo dire la nostra esperienza. Mi sono incontrato con Cristo da anni, da qualche mese, da qualche anno, faccio questa esperienza e posso dirti che le cose vanno in questo senso per me. È migliorata la mia situazione, sono più vero, sono più autentico. Ed essi tacevano. Per lì infatti viene discusso tra di loro chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: se uno di voi vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e serve di tutti. Per cui Gesù dà subito una lezione, precisa subito certe cose. E preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me, chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Vedete la concretezza e il realismo di Gesù. Ecco, nel modo più semplice vuol far capire cos'è questa semplicità, però uno può magari intenderla in un certo modo. Allora ecco, Gesù precisa, prendendo in mano questo bambino, avvicinando questo bambino, abbracciando questo bambino, gli dice: ecco, la semplicità, la santità, la virtù, la grandezza dell'uomo sta nel ritornare ad essere semplici. E che vuol dire allontanare da noi tutto quello che è sa di sofisticazione. Quante sofisticazioni ci sono nella nostra vita, quante manipolazioni, una fede manipolata, una carità manipolata, un altruismo sofisticato perché cerchiamo noi stessi, perché cerchiamo la nostra compensazione, perché cerchiamo di metterci al centro delle cose, perché cerchiamo di renderci interessanti. E Dio, quante sofisticazioni c'è nella nostra carità, nel nostro altruismo, nella nostra solidarietà. Ritorniamo allora all'inizio del testo.
Vabbè, ecco, questo era un po' uno straccio, giusto per sentire un pochino anche il tono, la voce, il modo con cui Don Enzo commentava questi giovani con queste attenzioni, da una parte classiche, sapute, il testo del Vangelo, e dall'altra con questa preoccupazione di far sentire come la tua vita è dentro in questa pagina, in queste parole. Con queste sottolineature che, se avete colto, ecco, dicono un pochino le scelte sue, ecco, no? Questo, un conto è dire cose belle e poi nella pratica dire però la vita va in un altro modo, è un conto è dire no, la mia vita la faccio andare per davvero secondo questa linea, queste parole, oppure ecco la così semplice affermazione che non c'è amore senza impegno, senza sacrificio, senza scomodarsi. Non posso essere comodo e aiutare chi non è comodo, chi sta male, no? Se mi coinvolgo partecipo anch'io un po' a delle fatiche altrui, ma per arrivare appunto a una salvezza. Questa concatenazione, questa frase: non c'è amore senza sacrificio, e se non c'è amore però non c'è neanche salvezza, non c'è neanche perdono, non c'è neanche gioia. Ecco, questo collegare in maniera così semplice ma poi tradurre nel pratico, nel vissuto, no, in questa forma. Ecco, Don Enzo da dove arriva, che storia ha questa persona, questa figura di sacerdote, ma che, ecco, aveva questa caratteristica, per dirvene ancora una di quelle note che ci hanno colpito quando è stato raccolto il processo di beatificazione, composto di un sacco di materiale, di elementi, sia storici, scritti, testi, quant'altro, sia di testimonianze di persone che hanno. Ecco, io con Don Enzo l'ho conosciuto gli ultimi 4 anni della sua vita, lui aveva già 60 anni, io ne avevo 20, facevo il servizio civile, avevo iniziato lì in comunità appunto in quegli anni, fine anni 80, ripensando, ecco, queste caratteristiche che dicevo, i testimoni che hanno portato la loro testimonianza al processo sono circa 110, 120, anche di più forse. La cosa curiosa che veniva fuori era questa, che tutti, affermavano quando una delle domande che veniva fatta era: ma chi era per te Don Enzo? No? Tutti, o la maggior parte, diceva: per me Don Enzo non era un prete, non era il responsabile, era un amico, perché certe cose le diceva solo a me. Cioè, si sentivano di aver ricevuto delle confidenze da Don Enzo, no? E ci si metteva a ridere, perché poi è possibile che a tutti diceva qualcosa solo a loro, no? Ma perché dicevano così? Perché si sentivano pienamente considerati come persona, riconosciuti pienamente. E dicevo, mi faceva specie, perché sentendo questa cosa ripensavo a quando ho conosciuto Don Enzo, e mi ricordo ancora il momento in cui gli dissi esplicitamente se poteva farmi da guida spirituale, perché io ero giovane obiettore, avevo tutti i miei pensieri, le mie questioni, e lui era una figura già matura, poi comunque con molta stima, e poi vedendolo così concreto, così vivo e così contento, mi sembrava logico, anche altri lo facevano, quindi gli chiesi, scrissi una bella lettera, e poi lui mi rispose, mi disse parliamo, e quando ci siamo incontrati, mi ricordo ancora, in questo salone, su in montagna, dove avevamo una casa, no? La prima cosa che mi disse, mi ha detto: guarda, va bene quello che mi chiedi, però prima di essere la guida spirituale io sono tuo amico, quindi parlami come se niente fosse, eh? E lui aveva 60 anni e ne avevo 20, no? Però mi ha detto questa cosa qua. Poi ripensando anche a queste testimonianze mi tornava, e ancora oggi con gli educatori abbiamo letto una pagina sempre di un testo di Don Enzo dove lui dice: l'educatore deve essere un amico. Su questo ci sono delle teorie, se qualcuno si intende di pedagogia, eccetera, ci sono molti che dicono: no, amico dell'altro, la persona che riceve l'aiuto va tenuta, ci vuole una distanza giusta, assolutamente tutte cose vere, non bisogna essere complici o fare pasticci a livello relazionale, perché poi dopo succedono le cose che non devono succedere, ma essere amico è importante, no? E ancor di più Gesù stesso, no? Dice: no, non vi chiamo più servi, ma amici. E allora ecco, questa amicizia caratterizzava proprio tanto la figura di Don Enzo, che era capace di entrare in relazione con una svariata categoria di persone, per cui sia le testimonianze del processo, sia per esempio il giorno del funerale, che per noi fu una specie di stravolgimento, perché pensavamo di farlo noi, con i ragazzi della comunità e le persone che c'erano a Pavia, sapevamo che Don Enzo era conosciuto, eccetera, però è arrivata una frotta di persone, ma così tante, che non sapevamo chi fossero, ma che lo avevano conosciuto, con cui lui scriveva, che era rimasto in contatto, con tutte ste lettere che poi ne abbiamo scoperto, a tutti scriveva qualcosina, un pensiero, un biglietto, un rimando, se tu gli mandavi qualcosa sicuramente ti tornava la risposta, non perdeva il filo con nessuno. Questa capacità di stare in relazione con l'altro in una maniera incredibile. Io ricordo più volte di avergli fatto dei pezzi di discorsi, perché poi dopo aveva da fare, poi c'era un incontro, poi doveva andare, e dopo un mese riprendeva il filo del discorso, ma lui, non che glielo ricordassi io, cioè si ricordava dove erano rimasti. Cioè, queste cosette qua ti facevano piacere, ovviamente, ma ti facevano anche capire che quella persona lì era lì, tutta intera. E la stessa caratteristica l'abbiamo scoperta poi qualche anno dopo con una persona che dici, beh, questo non si può dire che non sia una figura significativa, il Cardinal Martini. Siccome una delle nostre case era su in montagna in Valsassina, sul lago di Como, è la diocesi di Milano, allora lui arrivava a fare la visita pastorale, arrivava con l'elicottero in campo sportivo e girava tutti questi paesini in montagna, noi avevamo questa casa, l'abbiamo invitato, ha detto la messa lì da noi, era 1994. Ci ha incontrato un'estate, ci ha conosciuti, come ti chiami, quindi è stato lì, ha bevuto il caffè insieme a la comunità, abbiamo chiacchierato un po', poi preso e andato. Cardinal Martini, ha visto migliaia. Dopo 4 anni, l'abbiamo invitato a Pavia per inaugurare uno dei nostri laboratori, uno dei nostri spazi, no, che avevamo preso dai militari. C'era un capannone militare in disuso, l'abbiamo preso, ci abbiamo fatto i laboratori e abbiamo invitato lui a inaugurarlo. Lui venne, dopo 3 anni o 4, si ricordava i nomi delle persone che aveva visto mezz'oretta nella visita pastorale di Milano e compagnia bella. E come fosse la cosa più normale del mondo, si diceva, ah, ciao, e si ricordava il nome e te l'aveva visto una volta. Allora, questa capacità di stare dentro nella situazione insieme all'altro e di riconoscerlo, ecco, era una nota che Don Enzo ce l'aveva. tu lo incontravi una volta e non, sta sicuro che lui non si dimenticava, anche tu non ti dimenticavi perché sentivi che c'era la corrente sotto, ecco, no? Questa capacità di leggere la situazione, ma con pochi tratti, per cui passava per uno taciturno, uno che diceva poche cose, però ha scritto, ha fatto un sacco di meditazioni, e con te non sprecava parole, non era uno che ti leggeva, ti capiva probabilmente cosa stavi vivendo, ti comprendeva, si ricordava, ma non stava lì troppo. Per cui io ricordo alcune verifiche, alcuni dialoghi, ma brevissimi, non più di un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, diceva quelle cose giuste, e sapevi che lui sapeva, perché così si ricordava. Quindi un'attenzione incredibile all'altro, che diventava poi relazione. E questa relazione, voi figuratevi, un giovane che veniva da una vita disastrata, dove nessuno più lo riconosceva, e tutti erano andati a farsi benedire nella sua vita, quando si sentiva incontrato con questa forza e con questa capacità, si buttavano anche nel fuoco, se Don Enzo diceva che andava bene, no? Perché la fiducia partiva subito, immediatamente, e con questo carisma di paternità. Ma da dove viene la sua storia? Ecco, vi dico solo alcuni tratti, perché poi ci sono dei paralleli molto interessanti che si possono cogliere, che diventano anche stimolo per l'oggi. Don Enzo nasce nel 29, quindi in quegli anni là, in un paesino di Pavia. Il papà faceva il camionista, che oggi dice vabbè, ma nel 29 era una roba strana. Altri due fratelli, uno più grande e l'altro più piccolo, un paesino di provincia, in mezzo alle risaie. Il papà si assentava spesso per il lavoro, perché andavano in Etiopia coi camion, no, a fare i viaggi in Africa, e stava lontano 2, 3, 4 anni, quindi Don Enzo è cresciuto fondamentalmente col papà assente. E poi il papà faceva il camionista in Africa e la mamma a casa, e quindi rapporti familiari, non c'era internet, non c'era niente. Il papà abbiamo visto che poi abbiamo mitigato un po', ma era un tipo un po' pesante, no? Non permetteva alla mamma di usare i soldi se non quando tornava lui, cioè cose così, no? Personaggio, un camionista che stava in Africa anni. Quindi Don Enzo è cresciuto un po' col papà assente. Nella sua storia lui racconta, le figure principali furono i parroci del paesino. Lui si legava tanto a loro, stava spesso in oratorio. La famiglia era povera, era semplice, è cresciuto. Un'altra nota è che non andava bene a scuola, è stato bocciato due volte alle elementari, una volta alle commerciali, quindi non era portato molto per gli studi, ma era vivo, era molto vivace. Questi parroci, soprattutto uno, li educava questi ragazzi a fare le cose concrete, a portare la minestra alla nonnina, ad aiutare il bambino più fragile, andare a trovare l'anziano. Facevano dei gesti concreti e lui se li ricordava, perché ha scritto poi una specie di biografia verso la fine della sua vita, se li ricordava ancora a 60 anni questi gesti. L'altra cosa importante è che lui crebbe poi appunto nella parrocchia con l'Azione Cattolica Giovanissimi, che faceva dei ritiri per ragazzi, e quindi quando aveva 14, 15, 16 anni andava a questi ritiri, e in uno di questi ritiri a Villa Sacro Cuore di Triuggio, dove c'erano i gesuiti, ecco, lui iniziò un po' a macinare. Lui racconta due fatti nella sua adolescenza: uno, l'incontro con i monaci della Certosa di Pavia, dove era andato da ragazzino con la zia ai Vespri, e lui si ricordava lo sguardo di queste persone, diceva che avevano uno sguardo così limpido che lui cominciò a pensare che nella vita c'era qualcosa di importante, perché questi qui erano così sereni, così pacifici dentro, e lo sguardo gli era rimasto impresso. E poi lo sguardo di questo gesuita che teneva la meditazione a questi ragazzini, che era uno sguardo, diceva, limpido, penetrante, che lui rimase colpito anche di questo. E dice, cominciai a pensare che nella vita c'erano tante cose inutili e tante cose invece che erano più importanti. E immagina, pensa, e arrivò a 20 anni, si confidava con il padre spirituale del seminario per alcune cose, ma non aveva delle idee chiare. Dopo che fece la visita militare a 20 anni, scappò di casa, lo sapeva solo questo prete, che lui aveva delle intenzioni di farsi frate, eccetera, e andò dai gesuiti, si fece aiutare a 20 anni per capire cosa fare, ma era proprio scappato, e il fratello maggiore, che è morto qualche anno fa, ci raccontava che non sapevano dove era, no? Non c'era più, è scappato di casa, no? Chi sandulè, chi sandulè. Alla fine lui va dai gesuiti, questi lo aiutano nel discernimento e gli fanno leggere varie storie di santi. Alla fine lui rimane colpito dalla storia di Santa Teresa di Lisieux, Santa Teresina del Bambino Gesù. Rimane colpito, vuole farsi carmelitano e quindi nella Pasqua del 1949 entra nel Carmelo di Monza, nel noviziato, e lì i padri carmelitani chiamano la famiglia dicendogli che c'era lì loro figlio, perché lui non aveva detto più niente a nessuno. Fa venire in mente Gesù che scappa nel Tempio e non dice niente a Maria e Giuseppe, no? O comunque ha quelle fughe che da giovane uno fa per essere lui, insomma, mi differenzio, faccio quello che penso meglio. E avvisano la famiglia, lui non torna a casa, allora vanno loro a convincerlo e il fratello ricorda questi momenti perché è andato su prima lui e non voleva tornare, poi la mamma e non voleva tornare, poi tutti e due insieme, niente, lui diceva che stava bene lì per il momento e non sarebbe tornato e non è tornato più a casa se non già come frate. E visse dai 20 ai 27 anni come frate carmelitano senza però essere sacerdote, proprio religioso semplice. E la formazione che fece negli anni 50 era una formazione molto impegnativa, poi il Carmelo, i carmelitani scalzi erano molto rigorosi, e un ordine religioso fondamentalmente contemplativo, dove lui imparò da Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, Santa Teresa di Lisieux, la spiritualità contemplativa e missionaria, ovvero questa comunione con Dio che ti porta a dirlo agli altri, a coinvolgere gli altri, ad annunciare agli altri che Dio è l'amore della vita, è il tutto della vita. E lui maturava intanto questo cammino, il discernimento che fecero su di lui era fargli fare un bel tema, vedere quanti errori aveva fatto, se ne faceva troppi non diventava sacerdote, perché negli studi avrebbe fatto fatica, siccome erano tante vocazioni, discernevano un po' così, quindi lui andò nell'ambito dei frati e imparò tanti lavori, perché facevano andare i monasteri, faceva la questua, andava in giro a chiedere i soldi per le missioni, e quindi il portinaio, l'ortolano, l'infermiere, ha girato 3-4 monasteri, conventi, carmelitani, e poi ecco, maturò in lui la vocazione sacerdotale, sentiva che desiderava dire agli altri questa cosa, che aveva scoperto che Dio è veramente tutto. Ma era frate, aveva già fatto la professione solenne dei voti e le convenzioni interne non permettevano che quando tu avevi fatto i voti perpetui di passare da frate a padre. Solo che negli anni 50, a ridosso degli anni 60, la cosa veniva vissuta un po' in tutti gli ordini religiosi come abbastanza classista, perché i padri pregavano, studiavano, recitavano, celebravano e i frati lavoravano, lavoravano e pregavano, pregavano e lavoravano. E dentro in quell'ordine, noi siamo andati a intervistare vari frati, c'era proprio una tensione molto forte in tutti gli ordini religiosi, prima del concilio, in quegli anni, ecco, di differenziazione molto marcata, che tanti vivevano in chiave così discriminatoria, come se fossero i frati di serie B e i frati di serie A. E anche l'ordine cercava di mettere un po' di toppe, inventando per i frati il quarto voto di umiltà. Cioè, oltre a povertà, castità e obbedienza, il quarto voto di umiltà voleva dire che tu, una volta che hai fatto i voti solenni, non chiedevi di diventare sacerdote dopo, come se il sacerdote fosse una superbia rispetto. Insomma, un'interpretazione un po' così, no? Lui ci soffrì tanto di questa cosa perché sentiva questa tensione al sacerdozio e si inventò un metodo per arrivarci. Si fece mandare in missione. I padri carmelitani avevano una missione nel Kuwait, negli anni 50, c'era un vescovo carmelitano e i frati, i suoi confratelli, ricordano che partì con i libri di teologia perché sperava che andando là in mezzo al deserto del Kuwait il vescovo, avendo bisogno, lo ordinasse sacerdote lì. Lui andò là, dopo 6 mesi trovò il coraggio di chiedere al vescovo il suo desiderio di diventare sacerdote e quello giustamente gli disse: guarda, se è una vocazione devi tornare in Italia, però voi sapete c'era la partenza, per cui... Insomma, dopo 6 mesi tornò in Italia, ma era distrutto psicologicamente perché era una figuraccia. E poi tutti che lo dicevano un po' capriccioso, un po' volubile, insomma, ti fai mandare, poi era crollato psicologicamente, era proprio un esaurimento. Insomma, tornato e ci sono delle lettere dove alcuni padri gesuiti gli dicevano che questa era una tentazione, perché Dio non muta, è il diavolo che fa cambiare idea, tu puoi fare del bene anche da frate. Altri che gli dicevano: se hai una vocazione, seguila, ma con tutte le conseguenze, prendila fino in fondo. E lì lui ascoltò veramente lo Spirito Santo e decise di diventare prete, ma per farlo doveva uscire dal Carmelo. E lui uscì dal Carmelo a 28 anni, dovendo ancora mettersi a studiare. La presentazione al seminario di Pavia non fu delle più felici da parte dei carmelitani, disse questo non si sa bene cosa vuole, va, viene, tira, molla. E infatti in seminario a Pavia non lo presero. Entrò in una opera che si chiamava Opera Cappelli, che si occupava di vocazioni adulte e di preti in difficoltà, e studiò, iniziò a studiare. All'epoca si studiava tutto in latino, molta filosofia, poca Bibbia, tanta teologia, e lui fece una gran fatica. Lui raccorda quegli anni, li raccontava come molto difficili, ma molto desideroso di diventare prete. Alla fine lo inseriscono nel Lombardo, questo collegio romano, e andò a studiare al Laterano gli ultimi due anni, diventò prete nel 62 e rientrò a Pavia, ma aveva fatto un sacco di giri con una visione molto ampia, aveva respirato il clima del concilio, tutte queste cose, e una sensibilità particolare per quelli scartati, per cui andò in parrocchia, si occupava dei nomadi, andava a fare, si occupava della pastorale degli operai, aveva tirato dentro nella corale comunisti, che all'epoca era un problema, perché se avevi la tessera negli anni 60 eri scomunicato, insomma il parroco era un po' preoccupato, no, di queste cose, e infatti se lo spostarono da Chignolo a Pavia nel giro di un'estate. E lì iniziò, ecco, alla fine degli anni 60, iniziò a incontrare questi ragazzi che venivano a chiedere un lavoro, a chiedere una mano, erano immigrati dal sud, erano giovani e iniziavano le prime esperienze di droga. E lui li ascoltò, li iniziò a far entrare di sera nell'oratorio, in questo scantinato, perché aprì uno scantinato come oratorio nei palazzoni di Pavia, adesso ci abbiamo fatto una mostra ricordo, un percorso, e iniziò ad ascoltarli, e lui racconta che sì, avevano bisogno di una casa, di un lavoro, ma avevano anche bisogno di un affetto, un'amicizia, di qualcuno che capisse, dice, i loro sogni e i loro desideri. E si informò, chiese alcuni gesuiti che già operavano con i giovani e capì che doveva iniziare un'esperienza di residenzialità, di comunità, perché altrimenti le radici non le mettevano da nessuna parte. E allora prese una casa insieme ai volontari della parrocchia, prima un appartamento, poi una casa, e nel 71 iniziò la prima comunità con i ragazzi stessi e con questo spirito di condivisione. E lui riteneva di aver capito perché il Signore gli avesse fatto fare tutti questi giri prima nel Carmelo, perché nel Carmelo aveva imparato la vita comune, la vita di condivisione, la vita di lavoro, l'organizzazione di un ordine religioso con tutte le sue attenzioni, le sue regole, e questa lui la trasformò in competenza per organizzare le comunità con i giovani, il percorso educativo e quant'altro, in una continua interpretazione di quello che incontrava con quello che aveva intuito di autentico e con quello che maturava nel cammino, anche sbagliando, anche comprendendo, insieme a questi laici della parrocchia. Negli fine anni 70 le comunità erano già due, poi diventarono tre, poi iniziarono gli obiettori di coscienza, si fermarono alcuni giovani, alcuni gli chiesero di poter continuare oltre il servizio. E lì capì che iniziavano delle vocazioni, per cui iniziò un'opera interessante di formazione iniziale, quella che si direbbe noviziato, dove integrava la vita comune con l'accoglienza dei giovani, per cui nella comunità di noviziato c'erano le persone che studiavano in seminario, ma anche 5-6 minori accolti che andavano seguiti. E poi si lavorava nei laboratori, e quindi tu facevi teologia la mattina, carpenteria al pomeriggio, stavi con i ragazzini perché abitavano con te alla sera, e qualche volta andavi anche al dormitorio perché gestivamo un dormitorio notturno. E questo iter formativo era intenzionale, cioè lui diceva non puoi formarti a una vita di condivisione se non cominci a condividere, no, sembra una scoperta dell'acqua calda, ma insomma insieme alla formazione intellettuale anche la formazione di vita umana, concreta, il lavoro, lo stare con la gente diversa da te, l'accogliere, stare con ragazzi, far da mangiare, lavare i pavimenti, lavare la roba, cucinare, fare l'orto, studiare, ascoltare, pregare, c'era tutta un'organizzazione ben articolata, dove lui traspose questa esperienza religiosa in chiave educativa. Con gli anni 80 le comunità si consolidarono, il fenomeno della tossicodipendenza divenne un problema serio, anche lo Stato prese atto, iniziarono un po' tutti questi interventi. Nel frattempo lui iniziò un'opera interessante. Invece di moltiplicare le comunità per tossicodipendenti, fece un'opera di prevenzione, aprì delle comunità per minori, perché si era accorto che la tossicodipendenza era l'apice di un disagio che cominciava in famiglia. E quindi se vuoi prevenire la tossicodipendenza devi cominciare a accogliere il ragazzino quando è ancora giovane e che fa fatica, così eviti che poi sfoci nella dipendenza. E fu una scelta che diceva già uno sguardo, l'attenzione alla persona e non al fenomeno e al problema e basta, no? Soprattutto sulle tossicodipendenze e sulle dipendenze, questa è la lettura più corretta. Il problema non è la macchinetta slot e basta, no? E sapete che nelle tossicodipendenze c'era il discorso che si diceva la droga fa male perché poi ti fa venire la voglia e ti crea la dipendenza. No, non è così, perché nell'azzardo c'è la dipendenza ma non c'è nessuna sostanza che ti fa venire la voglia di, no? Il vino se lo bevi ti fa venire la voglia, no. Io non bevo vino, tranne quando dico messa, ma la dipendenza non è la sostanza che te la crea, è un problema di fragilità tuo che trova lì una consolazione, una risposta, una fuga, una piccola soluzione. Tant'è che oggi si parla di dipendenze immateriali, da internet, da shopping, da dove non mangi niente, non ti inietti niente, non bevi niente. Non è la sostanza che crea la dipendenza, è la persona che si lega a qualcosa che ritiene utile e buono per sé. Uno può anche crearsi della dipendenza con delle persone, mi appiccico a una persona e faccio fare tutto a lei, e quella crea una dipendenza. La dipendenza è un processo mentale, non è una questione di sostanze. È chiaro che, capite, allora, con questo tipo di lettura, se io mi fermo all'oggetto della dipendenza, non curo la persona, no? Noi in comunità accogliamo tutti i tipi di dipendenze, dopo 6 mesi sono tutti uguali, sia chi usava droga, chi usava alcol, chi usava macchinette, sono tutti uguali, perché capiscono tutti che era una copertura di problemi di vita, di relazioni di famiglia, di vuoti, di traumi. Allora ecco, la lettura di Don Enzo aprirà ai minori, e poi ecco l'accoglienza anche alle donne, alle mamme e quant'altro. Attualmente ecco la figura di Don Enzo morì giovane, perché morì a 63 anni di un tumore, il successore, che è uno delle vostre zone, Don Franco Tassone, che doveva venire anche oggi a parlare ma non ha potuto, aveva 3 mesi di messa, era stato appena ordinato prete, quindi c'è stato un salto di generazione nel passaggio dal fondatore a dopo, cioè si è cavata. Uno dei miracoli di Don Enzo è stato questo: lui, sapendo della sua malattia, cominciò a scrivere le regole della comunità, come doveva essere la comunità dopo, cioè preparò il terreno e formò le persone per, e questo ti dice anche la libertà che aveva. E dal settembre 92 al febbraio 93, quando morì, non disse più niente di che cosa si doveva fare, aveva già detto tutto prima, già scritto tutto prima, ascoltava qualcuno che andava a trovarlo, ma non decise più nulla, consegnò tutto al vescovo e disse: questa è un'opera di Dio, vescovo, è il tuo compito fare il pastore anche di quest'opera, vedi di farlo bene, insomma, e affidò tutto a lui. Ecco, morì giovane e la comunità è andata avanti, adesso sono 25 anni che è morto Don Enzo e continuiamo, ecco. Chiaramente non abbiamo più avuto tante vocazioni, ma questo è un problema generale, perché va interpretato in modo diverso adesso la faccenda. Siamo molto dentro nei mondi giovanili e quant'altro, per il tipo di servizio di accoglienza. Ecco, noi accogliamo 50 giovani con problemi di dipendenze, 25 minori con disagio, tutte le mamme con i loro bimbi, quindi sono più di 100 le persone che residenzialmente abitano in comunità come ospiti. Abbiamo 80 dipendenti come educatori professionisti, psicologi, anche qualche amministrativo. Siamo in 16 come comunità di vita e abbiamo 4 centri diurni che accolgono anche lì un centinaio tra ragazzi, salute mentale e senza dimora. Abbiamo un centro diurno per i senza dimora anche. Collaboriamo con i comuni, con le scuole e quant'altro, ma ci teniamo a rimanere una comunità, ecco, dove chi viene in comunità deve starci benino, deve vivere bene in comunità, se no non è più una casa, no? Se diventa solo un luogo di lavoro non ha più senso. Ospitiamo anche vari seminaristi che vengono a fare esperienze da varie diocesi dell'Italia, esperienze di crescita, di discernimento, di maturazione umana. Adesso ne abbiamo 5 quest'anno da varie diocesi e appunto ecco, facciamo incontri di vario tipo o come questi sulla figura del fondatore o anche di ascolto e di sensibilizzazione, di formazione sui vari tipi di problemi, di disagi educativi e quant'altro. Ovviamente ci siamo molto molto dovuti un po' formare tutti, ecco Don Enzo ci teneva che la formazione fosse a più livelli, non solo teologia o spiritualità, ma proprio perché la spiritualità è la vita, anche la pedagogia, le scienze sociali e quant'altro, quindi siamo tutti un po' così, un po' educatori, un po' psicologi, ma fondamentalmente cerchiamo, ecco come, e poi concludo, come diceva Don Enzo, ecco, la carità non deve essere una questione di specialisti, no? Certo che ci vogliono le competenze per fare dei progetti educativi, per andare incontro dei problemi, ma il voler bene non deve essere una questione di specialisti, perché come sempre diceva lui, ma è una citazione diffusa, ecco, non esistono gli irrecuperabili, i cattivi, ci sono solo persone che sono state amate male o amate poco. Se tu restituisci questo amore a chi non l'ha ricevuto, ecco che quella persona cambia. Io ho visto con mano, io seguo da ormai 18 anni una comunità terapeutica dove abito, quindi seguo proprio quotidianamente il percorso di questi ragazzi. Sono ragazzi che io dico sempre, quando sento le loro storie, se fossi stato al loro posto non avevo tante chance per far diverso. Perché le storie che hanno sono tutte storie dove uno è crollato sotto il peso delle sventure. Potrei raccontarvene quante ne volete, ma proprio sventure, cioè dove figlio di ragazza madre, che viene adottato a 5 anni da una bella famiglia con tanto di fratellini, sorellina, uno di questi è andato anche in seminario, una bella famiglia di persone sane, di parrocchie, eccetera, lui arriva a 16 anni con la crisi adolescenziale e il papà di questa famiglia adottiva muore di infarto su una pista di sci. E questo ragazzo che già aveva avuto il trauma di non avere il padre, di essere stato adottato, perde anche l'unico papà che gli rimaneva. E cosa ha fatto? È andato via perché si sentiva un peso, ha detto, avevano già i loro problemi con la morte del papà, io sono andato via. È tornato in strada, è andato dalla vecchia mamma, che era una povera donna, ha cominciato a bere, e ha fatto 3 anni in giro a bere, a lavorare e a dormire dove capitava. E poi è arrivato da noi, adesso sta bene dopo 2 anni, ma abbiamo fatto un recupero di bastonate prese nella vita, incredibili, no? Perché alla fine uno dice, vabbè, e tu come fai a dire a un ragazzo di 16 anni, no, dovevi resistere a quelle perdite, lui la fa, no. Allora non fanno apposta, quando uno va a rotoli non fa apposta, fa per davvero però, e c'ha dei buoni motivi per farlo. E ho imparato questo, ecco, quando, soprattutto sulle dipendenze, sì è un vizio, è un problema, non si deve, fanno male, ma se uno lo fa è perché dentro c'è un disastro, che pensa che quello sia l'unica cosa possibile. Quando trova delle possibili alternative di relazione, di ascolto, di aiuto, ecco che pian piano non gli viene neanche più la voglia, anzi, no? Stanno bene, però devono proprio essere voluti bene, e voluti bene bene, ci vuole anche le competenze, certo, no? Però nasce tutto un po' da lì, ecco, no? Chiaro, oggi se guardiamo il contesto dici, peggio di una volta, no? Perché su questi passaggi dove l'adolescente, il ragazzino comincia a strutturarsi, a volte ci sono dei disastri, dei vuoti incredibili, no? Però ripeto, guarda, io ho visto un percorso, 2 ne ho visti seguiti proprio da vicino, di persone di 40 anni venute in comunità dopo 3 comunità, percorsi iniziati, finiti, ricaduti, 40 anni, che dici, vabbè, a 40 anni cosa vuoi farci? Oramai sei cronico. E invece no, stanno facendo i maestri di lavoro, uno è un bravo falegname, l'altro è un bravo muratore, ma sono proprio bravi, hanno fatto il loro percorso, hanno trovato un contesto, si sono agganciati bene e a 40 anni sono ripartiti. È vero che si dice che 40 anni è un'epoca in cui dove uno cambia di nuovo, fa delle scelte in più, però sta di fatto che insomma la questione è quella, ecco, se le persone trovano amicizie sincere, che gli dicono in faccia cosa va, cosa non va, ma ci stanno con loro, perché l'amico vero, dicono i ragazzi, non è quello che ti accontenta, no? L'amico vero è quello che ti dice le cose in faccia, quando sbagli, no? Loro hanno questa lettura che è molto sincera, no? E se le dicono in faccia, i ragazzi in comunità, perché non fanno mica finta. Ma quella roba lì, ecco, crea veramente il bene, no? E allora ecco, così, un po' quattro pennellate sulla figura di Don Enzo, ma per dire che è stato veramente un padre per tanti e, non si può dire, un molto umile, ecco, chiudo con questo, nella posizione, il teologo che ha preso in mano la causa di beatificazione, un padre polacco, un frate minore, ha definito la caratteristica principale di Don Enzo l'umiltà. L'umiltà. Lui, quando c'erano le foto, spariva. Quando c'era da parlare, se toccava lui, parlava, se no avanti tutti. E per dirne una testimonianza, c'erano due persone che volevano conoscere la comunità negli anni 80, hanno preso appuntamento, sono arrivati, lui le ha accolte, ha cominciato a fargli vedere tutto, a spiegargli tutto. Dopo un'ora e mezza che parlavano, hanno capito che lui era il fondatore, ma dopo un'ora e mezza, perché lui non aveva mai detto io. Non aveva mai detto io ho fatto questo, io ho fatto questo, no, continuava a dire i ragazzi, la comunità, l'educazione, i volontari, cioè continuava a parlare dell'opera che aveva fatto nascere lui, ma non aveva mai detto io ho fatto, e loro non si erano accorti che avevano in barra, pensavano fosse uno della comunità, un prete, un responsabile, ma non avevano capito che era questa umiltà, ecco, che scomparendo faceva crescere, no, ecco, è un po' una caratteristica di questo saper stare in silenzio ma essere molto loquaci, molto operosi. Lui continuava a dire, è inutile dire tanto, bisogna essere tanto, cioè fare, vivere, no? Se tu vivi già parli, poi ci attacchi anche le parole, ma prima devi vivere, ed è un concetto molto moderno, no? Anche oggi possiamo, in campagna elettorale, sentiamo di tutti i colori, no? Poi bisogna vivere, se no altrimenti va a finire che sono buoni tutti, no? Di dire il mondo l'hanno già risolto in tanti, come farlo andare meglio, no? Poi però chissà perché. Grazie.